Monsignor Valerio Lazzari, innanzitutto benvenuto ai microfoni di Rete 2.
Grazie.
Classe 1963, lei è blegnese, nato a Dongio, si laurea in teologia all'Università di Friburgo e poi diventa sacerdote nel 1989. Una laurea che l'ha poi portato fino alla Facoltà di Teologia di Lugano con la qualifica di professore associato per l'insegnamento di teologia della spiritualità. Quindi lei è teologo con questa specializzazione molto particolare.
Veramente, prima di arrivare a insegnare alla Facoltà di Teologia a Lugano, ho fatto degli studi a Roma. A Friburgo avevo fatto una licenza in teologia, concluso gli studi di base in teologia, e poi a Roma invece ho fatto uno studio un po' più specifico e ho studiato la teologia della spiritualità.
E infatti si specializza con una tesi intitolata Teologia mistica e teologia scolastica, l'esperienza spirituale come problema teologico in Giovanni Gersono, in curia romana, come ha detto la segreteria della Congregazione per l'Educazione Cattolica. Insomma, la sua tappa in curia romana è stata già molto importante prima di diventare vescovo di Lugano.
Sì, è stata un'esperienza interessante, ricca. Ho potuto fare l'esperienza un po' della universalità della Chiesa. Io mi occupavo di università e di facoltà teologiche, tra l'altro anche quella di Lugano, di lingua francese, mi occupavo anche degli istituti esistenti in Africa, che sono pochi, hanno bisogno di sostegno.
Poi Papa Francesco, vescovo di Roma, lo nomina vescovo di Lugano il 4 novembre del 2013, poi la sua consacrazione è venuta un po' dopo, il 7 di dicembre, trasmesso in diretta tra l'altro anche dalla nostra RSI. Ricordiamo il suo motto episcopale, Non impedias musicam.
Sì, è un motto che veramente avevo già individuato quando sono stato ordinato prete. Di solito si fa un'immaginetta di ricordo dell'evento e si sceglie una frase della scrittura che ci colpisce. E avevo proposto questa frase del Siracide che mi aveva già colpito allora, perché mi sembrava collocare bene il ruolo dell'autorità nella Chiesa. Un'autorità che di puro servizio ha qualcosa che è anche bellezza, e soprattutto bellezza. La musica, che è quella che Dio suscita nel cuore degli uomini e che deve prevalere su tutto. Le parole che l'autorità è chiamata a usare, perché deve parlare colui che ha autorità nella Chiesa, devono sempre essere subordinate a questa musica che è già presente. Quindi questo implica un grande impegno di ascolto di questa musica, che ha poi la sua interpretazione. In ciascuno c'è una voce diversa, come in una orchestra, no?
Quindi l'ascolto nella Chiesa ha davvero un'esigenza urgente che lei ha individuato subito con il suo motto vescovile.
Sì, certo, per me questo aspetto dell'ascolto non ha per nulla una dimensione strategica. Per me fondamentalmente è qualcosa che mi costituisce. Io ritengo che la solidità che posso avere nella mia umanità è data proprio da questo mio desiderio di ascoltare. Ho bisogno di ascoltare per vivere. La parola mi è necessaria per vivere, la parola dell'altro.
Dicevamo l'ascolto, quindi mettersi all'ascolto dell'altro, mettersi all'ascolto del credente. In questo caso è uno, tra l'altro, uno degli ultimi libri di Papa Francesco, si intitola La mia porta è sempre aperta, edizione Rizzoli. È una conversazione con Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica, tra l'altro gesuita, quindi La mia porta è sempre aperta, un'esigenza proprio per la Chiesa Cattolica. Anche la sua porta è aperta, Monsignor Valerio Lazzari, quanto è aperta per un credente magari in difficoltà o che semplicemente vuole delle risposte concrete o direttamente dal vescovo?
Idealmente certo la mia porta è sempre aperta, poi uno deve fare i conti con le 24 ore che ha a disposizione in una giornata e per forza deve mettere dei limiti, ma l'intenzione è quella di ascoltare proprio tutti, ecco, il momento in cui credo di dare proprio piena apertura a tutti quelli che hanno qualcosa da dirmi è quando vado nelle parrocchie, nelle comunità, cerco di mettere a disposizione tutto il tempo che ho prima e dopo la celebrazione per incontrare tutti quelli che si presentano, per non escludere nessuno, e quindi lì c'è veramente, credo, lo spazio per tutti.
E torniamo un attimo al momento della sua nomina. Beh, lei era favorito in una terna di nomi, tra l'altro c'era anche l'abate di Otrive, padre Mauro Lepori, anche il rettore del Collegio Papio di Ascona, conosciamo Don Patrizio Folletti. Ecco, lei è estraneo al movimento Comunione e Liberazione, che era un po' quello dei due insomma, candidati nella rosa per la carica di vescovo di Lugano, e molti si aspettavano un vescovo CL. Torniamo un attimo a quel momento. Lei è stato voluto dal Papa, dal Vaticano, e come si pone con questo movimento che adesso lei certamente accoglie in curia?
Ma diciamo che la parola estraneo non è esatta, io non appartengo a nessun movimento ecclesiale, questo è un dato di fatto della mia storia, della mia vicenda, non ho incontrato Cristo attraverso un'esperienza che si qualifica come di movimento. E tuttavia non posso dirmi estraneo, perché colui che chiama i movimenti, li suscita nella Chiesa. È colui che ha chiamato me, ha chiamato tanti altri, e quindi credo che da questo punto di vista non c'è estraneità, c'è comunione profonda, anzi, poi dopo uno può sentirsi meglio in una esperienza o in un'altra, ma io personalmente con Comunione e Liberazione ho un ottimo rapporto e siamo in sintonia su molti temi, anche con gli altri movimenti. Con gli altri movimenti, rinnovamento nello spirito, cammino neocatecumenale, i focolarini, ci sono tante realtà che sono presenti nella nostra diocesi e che io vedo con grande simpatia e grande riconoscenza anche allo spirito che ha dato queste espressioni diverse e che aiuta tanti cristiani a incontrare Cristo, a cominciare un cammino di maturità cristiana.
E quindi una chiesa aperta, una chiesa che vuole essere moderna, che vuole modernizzarsi, tra l'altro un po' sulla scia sempre di Papa Bergoglio, Papa Francesco, e ci sono dei passi molto chiari che stanno facendo in Vaticano, ecco come si pone la curia vescovile, per esempio, rispetto alla comunione ai divorziati, è un tema che sta affrontando anche Papa Francesco.
Sì, lo sta affrontando, ascoltando anche lui molto. Credo che il questionario famoso che è stato diffuso un po' dappertutto aveva un po' questo senso di far sentire tutti coinvolti in questa ricerca di una via percorribile da cristiani in questo ambito. Certo, è un cammino ancora lungo. Adesso ci sarà il sinodo a ottobre, ci sarà un altro sinodo l'anno dopo, sempre su questi temi. E poi aspetteremo anche l'esortazione post-sinodale in cui si raccoglierà un po' tutto in una sintesi.
E ora parliamo di un fatto di attualità, un fatto di attualità che farà discutere certamente nei prossimi mesi, se non nei prossimi anni. Nel 2010 ha preso avvio la sperimentazione di un corso di storia delle religioni nelle terze e quarte di sei sedi di scuola media, una sperimentazione autorizzata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, con l'obiettivo di verificare la possibilità di mettere a punto un nuovo modo di insegnare la religione. È stato presentato recentemente il rapporto finale e il consigliere di Stato competente a capo del DEX, Emanuele Bertoli, ha fatto una proposta. Quindi, visto i risultati, che insomma c'è sempre meno affluenza di studenti che chiedono di partecipare ai corsi di religioni, allora lui ha chiesto di diminuire le ore di insegnamento religioso confessionale alle medie per introdurre poi un'ora di storia della religione e una di civica. Poi si è rivolto a lei perché è una convenzione fra il Consiglio di Stato e le Chiese, e lei si è espresso molto diplomaticamente, ma insomma ha scritto anche sulla stampa: alla fine così nessuno è contento. Quindi, senza il suo assenso, la palla torna al Consiglio di Stato. Che cosa succederà, Monsignor Valerio Lazzari?
Ma esattamente non so dirlo cosa succederà. Molto probabilmente il primo risultato è che le cose rimangono per il momento così come sono, cioè con l'ora settimanale di religione organizzata dalle chiese, scelta da coloro che lo desiderano. Il problema che rimane è quello di offrire un po' a tutti, diciamo così, degli strumenti culturali per muoversi nel nostro mondo, dove il fatto religioso ha, soprattutto oggi, un'incidenza importante a livello sociale, anche perché i rapporti nelle nostre anche società occidentali sono rapporti multiculturali e multireligiosi ormai. Per cui, mi sembra che la scuola dovrebbe un po' preoccuparsi di fornire un po' a tutti, tenendo conto storicamente che le chiese cattolica e evangelica hanno qui una storia, quindi penso che si debba continuare a permettere alle chiese di fare un insegnamento di tipo culturale all'interno della scuola. Contemporaneamente mi sembra legittimo e anche auspicabile che lo Stato provveda a coloro che non scelgono questo insegnamento delle chiese con un insegnamento adeguato, corrispondente, che va poi studiato in base a quello che lo Stato può offrire. A me pare che la richiesta che ci è stata fatta di dimezzare le ore di religione organizzata dalle chiese porti immediatamente a una conseguenza per noi, nel senso che ci è tolta in partenza la possibilità di fare un discorso minimamente coerente. Un'ora ogni 15 giorni evidentemente rende molto difficile poter fare un discorso continuato e rispondere a quelli che ci chiedono di fare un insegnamento sempre più serio, sempre più culturalmente valido. Quindi da una parte ci si chiede questo e poi ci viene tolta un'ora. Ma se quest'ora fosse data magari per la storia delle religioni semplicemente, allora sarebbe un sacrificio, ma in qualche modo un po' più contemperato, comunque la possibilità data ad altri di seguire comunque un corso che dà delle nozioni importanti per muoversi nel mondo attuale. Il fatto che ci sia anche la civica riduce praticamente la storia delle religioni a un'ora al mese. Quindi mi pare che anche questo non porti a sviluppare un discorso sufficientemente completo. Certo, non si pretende di dare un insegnamento completo su questi argomenti, però un minimo di un percorso che abbia un capo e una coda credo che si possa richiedere.
E quindi togliere l'ora di civica, però introdurre quest'ora di storia delle religioni e comprendere nella storia delle religioni naturalmente anche quelle che qui diciamo hanno un percorso storico più segnato, che sono la religione cattolica, quella protestante e quella evangelica.
La nostra proposta rimane quella del modello cosiddetto misto, nel senso che le ore di religione organizzate dalle chiese rimangono uguali. Lo Stato potrebbe, anzi a nostro avviso sarebbe auspicabile, potrebbe organizzare qualcosa per quegli allievi che non scelgono il corso delle chiese. In questo modo le ore sarebbero uguali per tutti, sarebbe un'ora settimanale per tutti. Alcuni la seguono, diciamo, nell'ambito delle chiese e altri la seguono con questo programma organizzato dallo Stato.
E l'ora di civica?
Ah, questo non è un nostro problema. L'ora di civica è un problema effettivamente posto da un'iniziativa popolare che dovrà trovare soluzioni in altro modo.
E quindi questa proposta del consigliere di Stato Bertoli, comunque, così com'è, lui dice sarebbe un compromesso, però insomma un compromesso che comunque non soddisfa la curia.
È un compromesso che non solo non è che tanto che non soddisfa la curia, è un compromesso che a livello formale può anche sembrare accontentare un po' tutti, perché si dà a tutti la possibilità di esprimere una modalità di insegnamento e si risolve contemporaneamente anche il problema della civica. Ma di fatto pone tanti problemi, non solo dal punto di vista dell'insegnamento religioso delle chiese, ma anche dal punto di vista degli insegnanti di storia, che devono poi insegnare tre discipline invece di una e dare tre valutazioni invece di una alla fine dell'anno. E non so fino a che punto sarebbe facile per loro accedere a questo tipo di proposta. In ogni caso, a me sembra che la soluzione risulta un po' formale. Ecco, alla fine è una soluzione che potrebbe sembrare risolvere il problema, ma di fatti ne crea tanti altri.
Torniamo un attimo ai dati, sia ticinesi che internazionali, anche per far capire all'ascoltatore comunque il calo costante degli studenti o della gente, di tutto che si interessa allo studio della religione o anche di persone che si dichiarano credente. Allora, in Ticino, gli iscritti ai corsi di insegnamento religioso, confessionale nelle scuole, insomma, in Ticino il tasso è diminuito, si è passato dal 67,2%, qui sono dati dell'anno scolastico 99-2000, al 57,4% 2009-2010, e questo stiamo parlando dell'insegnamento religioso cattolico, quindi insomma il calo è, siamo attorno ai 10 punti in circa 10 anni, è veramente notevole. Se lo guardiamo a livello internazionale, senza stare a citare le varie ricerche, se no diventerebbe un po' tecnico, comunque solo il 58% di persone che hanno meno di 29 anni hanno dichiarato in una inchiesta internazionale di essere da moderatamente religioso a molto religioso, contro invece l'80% di chi ha 45 anni. Per stare proprio ai dati concreti, alle statistiche, indicano un po' questo disinteresse, quindi bisogna tener conto di questo disagio. Lei come vede questi dati? È preoccupato? Teniamo solo quelli del Canton Ticino. Abbiamo letto un calo di 10 punti circa in 10 anni. Sono tanti.
Sì, sono tanti, ma non stupiscono neanche troppo perché è un po' la tendenza di tutti i nostri paesi occidentali, è un dato culturale, è un dato che non possiamo fermare con la bacchetta magica. Io credo che certamente c'è questo aspetto dell'avanzare, di una disaffezione rispetto alle chiese istituzionali, ma c'è anche un altro fatto di cui tenere conto. Se un'altra disciplina fosse facoltativa, anche pur percepita importante, evidentemente sarebbe scelta da molti pochi allievi. Il problema è se la scuola deve affidare soltanto all'iniziativa dei singoli allievi la scelta di un corso che si ritiene importante, oppure se si vuole proporre comunque a tutti qualcosa che, valutando la realtà quotidiana, la realtà in cui viviamo, si ritiene importante e farne un insegnamento per tutti. Questo è il punto.
Però la nostra è una scuola laica.
Certamente una scuola laica, proprio per questo, si chiede che, rispettando da una parte il ruolo storico delle chiese e la loro capacità di offrire un insegnamento di tipo culturale, non confessionale, si possa pensare a un insegnamento organizzato dallo Stato che si rivolge a quelli che uscirebbero dalla scuola senza alcuno strumento per leggere la realtà dal punto di vista religioso.
Tornando alla Chiesa, qual è secondo lei il problema urgente, più urgente nella sua agenda, Monsignor Valerio Lazzari?
Io credo che la cosa più urgente è quella di sempre, cioè essere concentrati sull'essenziale della nostra fede, come cristiani. Ecco, come cristiani penso che dobbiamo ritrovare la percezione che c'è un nucleo essenziale a cui non possiamo rinunciare. Il nostro essere afferrati da Cristo risorto dai morti, il Vangelo nel suo nucleo irrinunciabile. Ecco, io credo che l'urgenza sia quella di trovare questa capacità di concentrazione sul centro, perché questo, quanto più noi andiamo verso il centro, tanto più ci troviamo uniti tra di noi. Un'immagine antica della ruota, i raggi della ruota, noi andiamo verso il centro e più andiamo verso il centro troviamo la possibilità di trovarci uniti tra di noi. E io credo che quello che mi sta a cuore moltissimo è che il Vangelo risulti udibile nella sua essenzialità per gli uomini e le donne del nostro tempo. Un Vangelo che è fatto di gratuità. Noi veniamo da tempi in cui Dio era una necessità. Una necessità che si imponeva perché non si trovavano altre spiegazioni, una necessità perché le istituzioni non stavano in piedi senza il riferimento a Dio, una necessità perché la morale crollava senza riferirsi a Dio. Adesso noi abbiamo il paradigma della libertà, non vogliamo più avere un Dio che sia necessario in questo senso, però abbiamo la possibilità, noi cristiani, di annunciare un Dio che è possibilità, che opportunità, che è gratuità, che nella libertà io posso scoprire e può diventare il centro della mia vita. Ecco, mi pare che l'urgenza del nostro tempo sia questa, e la grande chance del Vangelo nel nostro tempo è questa, perché Gesù Cristo non annuncia un Dio che pesa sulla testa degli uomini come una necessità incombente che schiaccia le possibilità dell'umano, ma al contrario, annuncia un Dio che è un Dio che fa sorgere le persone, le fa nascere, le fa esprimere, le fa brillare nella loro bellezza unica e irripetibile. Ecco, io credo che sia questa l'urgenza dell'annuncio e della missione della Chiesa.
Quindi in conclusione avvicinarsi alla fede semplicemente per vivere meglio, perché con la fede si vive meglio, insomma.
Per vivere di più, meglio, si presta a tante ambiguità, meglio per il benessere, un benessere semplicemente in più. Ma io penso che la cosa essenziale è che noi viviamo veramente prima di morire. Noi non annunciamo semplicemente una vita dopo la morte. La nostra provocazione come cristiani, come annunciatori del Vangelo, è che esiste davvero una vita prima della morte, che si può arrivare alla morte vivi e quindi passarci attraverso. È l'intensità della vita. Dopo può essere anche una vita travagliata, che manca di tante cose, che ha subito tante ferite, una vita che deve fare i conti con i limiti del corpo, delle malattie, di tutto quello che può affliggere un essere umano, ma può essere una vita veramente viva. E questo credo sia l'annuncio che il cristianesimo ha dentro di sé e che i cristiani devono portare nelle varie epoche, nelle varie situazioni in cui si trovano a vivere.